lo scopo di dare alcuni strumenti veramente fondamentali per capire alcuni aspetti dello studio della Torah. Sono tanto fondamentali quanto spesso ignorati. E quello che scoprirete oggi, di quello che vi faccio vedere, vi farà avvicinare al testo biblico in maniera completamente nuova e limitata. Allora, chiunque di voi abbia aperto un libro di Bibbia potrà aver notato che dentro la Bibbia, questa pagina all'inizio del libro dell'Esodo, ci sono le lettere Vav, Aleph, Lamed, Hei, le vocali Re e Le, vedete che sono Shevach, Moseret, questi qua, vedete? Va bene? Ma oltre a queste cose, consonantiche e vocali, compaiono dei segni strani, che il lettore comune considera elementi di disturbo, fa finta che non ci siano. Invece non disturbano affatto. Allora, io ho un articolo su questo argomento, che è un articolo elementare come i concetti che vedrò adesso, di cui abbiamo fatto una cinquantina di copie, e poi non fa capigliare, se non passano, vengono copiate le codici inglese. Intanto cerchiamo di capire che cosa succede. Questi segni sono chiamati Te'amim, Te'amim. La parola Te'am in ebraico significa varie cose, significa anche il sapore, il gusto, una parte di maritata, salata, non sa se c'è, cioè a Te'am, e un Te'am può essere di gusto buono o di gusto cattivo. Ci sono quindi tanto significare sapore, e questi segni danno sapore al testo, può significare il motivo per cui si fa, la ragione per cui si fanno delle cose, e può significare accento. L'accento, quando voi scrivete in italiano perché, un paese dovete mettere un segno, lo segno è l'accento, e ci fa vedere dove che cade, dove deve cadere quando noi leggiamo la nostra lettura. Nel testo biblico ci sono questi segni, che sono chiamati Te'amim, che hanno, ma comincio con la complicazione, molto spesso funzioni d'accento, molto spesso funzioni d'accento, ma che servono a tre cose differenti. L'accento, appunto, perché vedete che qua, sulla parola VL, noi potevamo leggere VL. Chi è che ci dice, al di là dell'esperienza, dov'è che va messo l'accento? Quel segno là. E ogni parola, se guardate bene queste immagini, ogni parola c'è là. Non c'è una parola che non c'è l'abbia. A meno che non sia più negativa. Quindi a vedere su quale sillaba, parola per parola, cade l'accento. E basterebbe questo per dire meno male, va bene? Soltanto se fossero accenti, e basterebbe un segno che va bene per tutto. Invece ci sono numerosi segni differenti. Numerosi segni differenti. E a che cosa servono questi segni differenti, oltre all'accento, ad altre due cose? Sono segni di interpunzione. Allora, quando voi avete un testo in italiano qualsiasi, cosa ci sta? Ci sta il punto e virgola, i due punti, le virgolette, il punto. Va bene? Sono segni che ti dicono quando è che ti devi fermare, quando è che citi qualche cosa, quando è che introduci, poi ci sono pure le parentesi. Va bene? seguito una certa gerarchia del testo. Quindi abbiamo là i segni di interfunzione. Se voi avete un server Torah, ammesso anche adesso, se avete un server Torah, non troverete le vocali, ma non troverete neppure i segni di interfunzione, perché la scrittura antica non aveva nell'uno né l'altro. Sono comparsi successivamente questi segni. Hanno un pochettino bloccato la tradizione e l'hanno un po' congelata, perché prima senza questi segni si può mettere in qualsiasi modo differente la serata. Va bene, semplicemente delle consonanti successive, come si sa che si vuole. Non solo si può leggere come si vuole, ma ci si può fermare dove ci pare e si hanno. Prendete un testo senza punti in italiano, non è così semplice leggerlo, va bene? E in ebraico ancora di più, perché il senso delle parole molto spesso è molto semplice e a seconda di dove mi fermo posso avere delle conseguenze differenti sul testo del discorso. Allora, questi segni sono segni che indicano dove mi devo fermare, non solo però. In italiano noi cerchiamo soltanto il punto, la virgola, il punto di virgola e così via, che cosa mi dicono che mi devo fermare. Il punto significa che mi devo fermare molto, il punto e virgola che mi devo fermare abbastanza, la virgola mi devo fermare un pochino. Quindi c'è una gerarchia nei segni di interpunzione, ma sono tutti segni di interpunzione, come dire, disgiuntivi, cioè che indicano bisogna staccare le parti una dall'altra. Accanto a questo però, nella tradizione rabbinica, compaiono anche i segni congiuntivi, cioè che fanno vedere quando due parole devono stare insieme nel senso. Quindi non abbiamo soltanto quelli che staccano, ma abbiamo anche quelli che uniscono. In italiano non ce l'abbiamo i segni congiuntivi, ma abbiamo soltanto, e nel lingua europea, ma che abbiamo soltanto i segni disgiuntivi. Un'altra cosa a proposito di questo, che per i segni disgiuntivi, come in italiano il punto conta più del punto e virgola, il punto e virgola conta più del punto, c'è una gerarchia anche in ebraico. Per cui ci sono quelli che sono chiamati, lo vedete nelle fotocopie, ci sono quelli che vengono chiamati imperatori, Kesarim, quelli che vengono chiamati Melachim, i re, quelli che vengono chiamati Mishneh, che sono i ministri del re, e Shalish, che sottoparte del ministro del sottosegretario, va bene? Quindi abbiamo quattro livelli. Chi è che ci ha mandato tutta questa tradizione? Questa tradizione si dice letteralmente Masorah, dal verbo l'instor, consegnare, perché la prima parola che ebraico per indicare la tradizione, la tradizione che si dà, la tradizione che si riceve. Quella che si dà è chiamata Masorah o Masorah, e quella che si riceve è chiamata Kabbalah perché si riceve. Allora, quando si parla di Masorah tecnicamente, si riferisce appunto a tutte le informazioni che sono state date per una corretta lettura del testo biblico. Quindi la Masorah è quella che decide quando e quale vocale vada messa sotto ogni lettera e quale segno tal vada applicato su ogni parola della Bibbia. Ora, questo sistema dei Teanim è un sistema molto antico, ma che è stato messo per iscritto soltanto intorno al 700 in Eretz Israel. E quando è stato messo per iscritto ci sono stati vari sistemi, a un certo punto ha prevalso quello più complicato ed evoluto, ma questi sistemi erano molto antichi, appunto tale che abbiamo la testimonianza che come tre domani ci interessa particolarmente. Voi avrete notato, vedendo da vicino o da lontano, che quando si legge la Torah, il cantore legge la Torah, chi è chiamato a sé si mette a destra del cantore, ma il cardone ha un assistente a sinistra. Questo assistente a sinistra, in tutte le comunità del mondo, ha il ruolo di controllare che quello che legge la persona sia conforme a sé e non faccia errori. Però per qualche parte si aggiunge un valore, un ruolo aggiunto, e questo ruolo aggiunto è quello del suggeritore. Praticamente chi gli sta vicino gli suggerisce, perché leggere la Torah, cantarla, è una cosa particolarmente difficile, perché uno si deve ricordare come si legge esattamente una parola senza vocali e come va cantata questa parola senza vocali. Qui siamo nell'altro ruolo dei Dealim, che sono quelli di guida al canto. Va bene? Canto che è canto differente secondo ogni comunità, ma poi non tanto differente, perché corrisponde in generale agli stessi concetti e alle stesse regole. Sono le melodie che un po' cambiano a seconda dei gusti e le tradizioni musicali dei popoli dove siamo andati a vivere, che prendendo una lettura di Sefer Torah fatta secondo l'uso degli ebrei tripoliti, se inserite i gusti di musica araba, quella fatta dagli ebrei italiani, ha un senso più italiano, quella fatta dagli ebrei tripoliti, eccetera, eccetera. Ognuno sente, c'è un concetto abbastanza lo stesso, con l'eccezione che se ci abbiamo detto cosa vogliamo. Allora, il suggeritore deve dire alla persona che gli sta accanto come fare la corretta lettura. Se lo dice a voce, qualche volta succede quando chi deve leggere non sa proprio come fare, comunque si turba un pochetto, perché noi dobbiamo sentire la voce del cantore, non quella del suggeritore. Allora, c'è l'uso che noi seguiamo a Roma in maniera molto accurata di fare dei segni con la mano. Quindi chi sta alla sinistra del cantore gesticola con la mano e fa dei segni, vai con la mano così, chiude il pugno, alza il dito così, lo abbassa, così, vari segni convenzionali. Questa tradizione è recente o è antica? Questa tradizione è antichissima. E ne troviamo la testimonianza curiosa nel Talmud di Beratot, dove è detto per quale motivo l'igiene personale, quando uno si lava le parti intime, non si fa con la mano destra, ma va fatta con la mano sinistra. C'è tutta la discussione tra la destra e la sinistra, in tutte le religioni, anche l'ebraismo, da alla mano, non al partito, alla destra, alla sinistra. E uno dei motivi per cui non si cura l'igiene personale con la mano destra, perché con la stessa mano c'è Marita e la Torah, che si mostrano i segni della Torah. Questo significa che questa è la versione molto antica. Rashi spiega, praticamente con dei gesti della mano si mostra come va cantato il testo. E dice Rashi, l'ho visto fare a gente che proveniva da Israele. Cioè, questa lezione che proviene da Eretz-Israele noi l'abbiamo presa da fare a Roma, quindi come se facciamo a Roma è una cosa molto antica e molto interessante. Ma questo fa vedere anche, perché queste notizie sono antiche, che c'erano dei amici tradizionali che non sono stati scritti, ci sono avuti secoli prima che li scrivessero con dei segni grafici speciali, ma queste erano cose molto più antiche, così come era antica la interpunzione, cioè la focalizzazione del testo, trasmessa per tradizione, che la versione scritta era tradizionale, la versione orale è quella che questo comandava nel processo. Allora, ricapitolando, i Dealim hanno tre funzioni fondamentali: dove cade l'accento, dove ci si ferma o dove si attaccano le parole, e quando si parla di fermata ci possono essere vari livelli di fermate, e dove e come si canta. Va bene? I segni sono stessi e le melodie sono differenti. Allora, noi dobbiamo, sono tanti i Dealim, all'Argentina almeno, noi dobbiamo imparare a riconoscere quelli principali. tenendo presente che dovrebbe fare questo sforzo non basterà per alcuni libri, perché esistono due sistemi di Teanim nelle comuni edizioni di Bibbia, due sistemi, uno che riguarda tutti i libri, tranne tre, e un altro che riguarda tre libri. Questi tre libri sono i tre emes, letteralmente i libri della verità, ma è una sigla che sta per Teilit, Mishneh e Yov. Quindi quando voi aprite un testo dei Teanim vedete dei segni differenti, e gli stessi segni hanno valori differenti. Salmi, Proverbi e Giobbe hanno un sistema differente di Teanim. Già fatto per imparare di stasera, poi dovete confondere anche lui, la cosa la metta, va bene. Quindi passiate, e se voi non avete visto questa cosa di stasera, quindi il libro dei Salmi, potete impicciarvi perché trovate delle cose che stasera non avete visto. Allora, dal punto di vista della gerarchia e dell'importanza dei Teanim, noi dobbiamo imparare assolutamente gli imperatori, quindi non possiamo farne a me. Un'altra cosa interessante, che questo è inevitabile, tra i due, da un processo si moltiplica immediatamente. I nomi dei Teanim sono diversi a seconda delle comunità. Va bene? Per cui abbiamo quelli italiani, quelli latini e quelli dei brasili. Ma gli italiani hanno la tradizione propria. Tra l'altro, la dottrina, la teoria di Teanim è stata particolarmente sviluppata in Italia, dove c'è sempre stata una tradizione rabbinica che ha tenuto molto alla conservazione e alle purezze del testo. Quindi questa è una tradizione proprio dell'ebraico italiano. I testi fondamentali di Teanim sono stati scritti in Italia, va bene? Io ho studiato i concetti essenziali, ma poi ci sono tutta una serie di regole infinite per come usare le lingue che dobbiamo inserire piano piano, sui quali ci sono dei testi di riferimento. Allora, il primo Teanim che dobbiamo imparare è quello che sta sotto la parola Bau, che consiste in una lineetta verticale e in due punti successivi. Lo vedete pure qua, dopo in un A, c'è la lineetta verticale e due punti successivi. Quale parola c'è tra l'altro successivamente?
Binyamin.
Vedete che sotto Binyamin ci sta la lineetta e i due punti. Ecco, per esempio qua noi non leggeremo Binyamin, dovremmo leggere Binyamin, perché il senso sta qua. Ecco, qua non leggeremo Bau, ma leggeremo Pau, adesso guardate perché con il computer si deforma un pochettino l'ossessiva, ma la lineetta sta sotto la bete, credeteci. E qua anche Chiuda sta sotto la Dalet. Bene? Quindi ci abbiamo l'accento e ci abbiamo il segno principale, il Keter, l'imperatore, che abbiamo qua, è chiamato Sof Fatu, ed è quello che divide il re. Sof Fatu. Divido un verso uno dall'altro, fatto da due segni. Una stampetta sotto l'ultima sillaba e i due punti. Top fa tutto, fine davvero. Diversi poi, passiamo al secondo segno, devono essere divisi, se sono lunghi, in due parti. Mezzo verso. In italiano emisticchio si dice, eh? Allora ogni pezzo avrà, perché sia abbastanza lungo, viene diviso in due parti, e il segno che separa, dice che la mia parte è finita e la parola successiva sarà la seconda, è questo segno qua, questo segno qua, che me lo faccio vedere in ingrandimento. È venuta storta la cosa, comunque. Ok, è così. Bene, è una sorta di campanella o di bicchiere rovesciato. Va bene? Questo qua. però ho fatto male, deve essere triste, va bene? Linea verticale e mezzo vicino. Questo segno qua è chiamato Asnath, che è l'imperativo del verbo Arua, che significa riposare. Quindi Asnath è l'imperativo, che tradotto in italiano è riposati, fermati, a riposati. Allora, se riuscite a vedere bene la deformazione luminosa, nel primo verso qual è la parola che chiama Asnath? Mitraina, e avete detto esattamente Mitraina, l'ho detto così, non Mitraima o Mitraina o Mitraina. Nel secondo verso, qual è la parola che c'è Asnath? Non c'è là, perché c'è là che è corto, c'è bisogno di tanto parte. E così, sì, e così anche il terzo verso non c'è là, il quarto verso neppure, va bene? Però c'è andato il quarto cinque, l'apice dall'altro, guardate una cosa, l'apice significa persona, no? Come si dice in ebraico la persona? Nefesh, e qua invece è Nefesh, perché? Perché la forma poetica si dice pausare, che ci si fa una pausa, allora quando la parola bisogna fermarsi, la Nefesh diventa Nefesh, così come Kefesh diventa Gafen, che le due cose vanno insieme, perché quando ci sta la pausa forte stabilita da l'Asnath, la parola si trasforma da Nefesh a Nefesh, perché c'è una pausa forte, va bene? Allora, questo l'abbiamo visto, adesso dobbiamo vedere l'interruzione di importanti, ma non così fondamentali, ma comunque importanti, pure questo qua, che trovate sopra Israel, e l'altro trovate sopra Yaakov. Vi dico, non è quella frase che tutti conoscerete, ma comunque questi sono i nomi dei figli di Israele venuti in Egitto. Con Yaakov, ciascuno con la sua casa, arrivarono. Quindi la prima cosa che ha fatto, che ha composto i segni, è a dire che a Paolo bisogna fermarsi, finito il verso. E questi sono i nomi dei figli di Israele venuti in Egitto, e finito la prima metà del verso. Poi cominciamo con la metà del verso. Ogni metà del verso a sua volta viene suddivisa ulteriormente. E quindi qua siamo oltre alle virgole italiane, cioè qua si divide molto di più. E quindi questi sono i nomi dei figli di Israele, segno di interruzione, venuti in Egitto, insieme a Jacob, ciascuno con una casa, vennero. Bene Israel, questo segno qua che sono due puntini sopra la lettera, che quindi si confonde con uno sceva, lo sceva sono due puntini sotto, questo sta sopra, è chiamato Zacher Katan. Zacher significa dritto, cioè il piccolo dritto, il piccolo segno dritto, il piccolo segno dritto, il piccolo segno dritto. E esiste anche un altro di pari valore, che è chiamato, non so se lo trovo qua, vediamo se lo trovo, non so se lo trovo, è il Zacher Katan, che è fatto qui, vai appunto, ci sono i due puntini come nel Zacher, ma anche una lineetta, e questo è Zacher Katan, anche questo indica una pausa di dignità regale, mentre quelli lì erano di dignità imperiale. Allora, sempre a livello di re, un'altra cosa che interrompe è lo secol, che non so se lo troviamo qua, che è fatto di tre puntini, e uno secondo è lo strato, lo disegno. Praticamente è fatto di tre puntini, uno, due e tre. E qua c'è stata una lettera, per esempio. Questo è chiamato secol o seconda, un italiano, per italiano c'è. Anche questo rappresenta una divisione. Una divisione. Questo è un segno molto frequente, di pari dignità degli altri. E poi ce n'è un altro che è chiamato, sembra una catenella, questo è l'Aleph, lo fa vedere dove va, ed è chiamato Shalcheret, Shalcheret, una catenella. Questo segno nella tratta fare quattro volte. Ed è un segno che può fare in contesti nei quali ci sta l'esitazione. Quando Giuseppe sta per cedere alla seduzione della voce di Dio di fare, il verso dice Varit mamma, e certo che non c'è al cielo, e gli bugiò, perché non sapeva cosa fare. E noi lo diciamo, fai mamma, così ci sono, così, va bene? E un altro caso in cui c'è questo indugio è Eliezer, quando deve cercare la moglie per Isaac e non sa cosa succede, anche là c'è stata questa situazione. E un'altra situazione è quella di Lot, quando sta uscendo, che deve scappare, e non vuole scappare, anche là gli angeli lo afferrano, e a indicare questa situazione è stato così. Va bene? Allora, tornando al nostro, se si passa alle categorie di livello inferiore, abbiamo questo segno qua che sta sopra l'Alef. Questo segno che sta sopra l'Alef ha una struttura romboidale. Il rombo è un quadrilatero e quindi volevo ricordare, avevo fatto la partita sta uscendo, ma volevo ricordare che questa serata di studio noi la dedichiamo alla memoria di Gerest. Michele Trappà. Allora, VL, vedete che c'è sopra quel segno che ha la forma romboidale, il rombo è un quadrilatero, viene chiamato revia, revia da 4, quindi un quadrilatero. Quello è una pausa la cui gerarchia non è identificata, secondo alcuni è un re, secondo alcuni è un ministro. E poi ce ne sono altri, di cui adesso non entriamo nel dettaglio, se no diventiamo un pochettino distratti. Vorrei farvi vedere qualcuno che siamo in congiuntivi. Allora, Bene Israel, guardate cosa c'è sotto, Bene Israel, vedete? Quello è un congiuntivo, è chiamato dagli estilazzisti Munach e dagli italiani Shofar Ilui, perché è una parola da Shofar in qualche modo, va bene? E sotto il Sakar, vedete? C'è questo qua, questo segno qua, e guardate come la successione, notate, il Sakar si apre verso l'avanti e il Zevolun si chiude, quindi questo significa che il Sakar e il Zevolun sono uniti, il Sakar è congiuntivo e questo segno di Zevolun è pausale, disgiuntivo, Merkha Tipkha, Merkha Tipkha, è una cosa comunissima, vedete come è Dante da qui, Merkha Tipkha, e poi Gad, tu dici ad Asher, Asher è una volta grossa, e guardate ancora, Yotze Yer Yaakov, Yotze, Mecha, Tipcha. Vedete che fanno unità. Questi quando uno legge non dica ma è con l'essere di Yotze, se ferma e dice ieri a Jacob. No, avete fatto una bestialità. Anche se non capite quello che leggete, ci sono questi avversi e vedete che lo dovete attaccare. Ma proprio la pratica che vi aiuta, vedete? Questo gli va incontro, questo si chiude. E qua pure questo, vedete, gli va incontro, ci vive un apesh. Vedete sempre, vi fermate, agli api mi traiano tutto attaccato. E poi li guidano proprio, le prendono per mano. Mirka Mende, Resh, Kaf, Aleph. Gli italiani lo chiamano Maris, colui che allunga. Quest'altro pure, come leggete questa parola? Vedete come siete bravi? Allora, ma tu non c'era? Perché la seconda? Ma perché questa leggo A e questa leggo O? Allora la regola è che il Kamas, quando capita in una sillaba chiusa non accentata, si legge O. E chi ci dice che non è accentata? Ce lo dice lo stesso prima che sta sotto la chiosa. Vedete? Perché se fosse stato sotto la mente avremmo detto Vayamat, invece uno si deve fermare, vedete che servono i Deanim? A darvi la lettura corretta. Allora il segno che sta sotto, vedete questa, si chiama Meupak o Mappak, in italiano usiamo Sofar Apuch, il corno rovesciato, perché questo qua, questo sottovagliamo, questo qua, il Sefardim lo chiamano Sofar Meupak, fa questo concetto, e poi questo segno sopra Yosef e Asla, anche questo è un segno che è un segno di congiunzione. Adesso, quelli minori li trascuriamo un momento, ma dobbiamo imparare a riconoscere altri due segni fondamentali che sono estremamente frequenti. Guardate questo Melech Kadash, che significa un nuovo re. Abbiamo un segno che ancora non abbiamo commentato, che è questo qua, il trattino. Questo trattino è come l'italiano, l'unico che corrisponde all'italiano. Se proviamo a attaccare, troverò insieme. E allora se io leggo Melech Kadash, io ho un'unica parola, nella quale ho 1, 2, 4 sillabe, va bene? E qua questo segno qua mi dice, il K mi dice che io devo fermare su Dash, Kadash, 4 sillabe, tutte le corsa, con l'ultima soltanto accettata, mi pongono dei problemi nella lettura. E allora devo fare una mini pausa sotto la mem. E viene questo segnetto a dirmi che questa è una mini pausa. Quando le parole sono lunghe, guardate pure qua, mi stacca che ma. Vedete quanto è lunga? Non è che cassa l'accento sul ma. Allora mi fa che ma. Devo fare una pausa piccola qua e andare con la pausa con l'accento forte qua. Questo segno qua, questa, da non confondersi con quello del troppa tutto, perché troppa tutto è anche con i due puntini dopo, vedete, è lo stesso segno grafico, ma questo ha due puntini dopo. è chiamato con due nomi differenti, Meted, Meted oppure Gaia, Gaia con la Nain. Infatti i cattolici romani lo chiamavano il Gagnà, va bene? Il Gagnà. Perché c'era Gaia. Questo segno qua indica una piccola pausa, ma fa molto comodo, perché è quello che ci fa vedere che appunto quando sono problemi, ma come si legge questa Aine, come si legge questa A, questo Damasco, si legge o non si legge, di solito non serve, ma la grande maggioranza dei casi, quando si sta questo dopo il Kamas, c'è un Kamas che non so come legge, c'è cioè subito dopo il medico o Gaia, io quello lo leggo A e non lo leggo O, va bene? Di solito qualche eccezione c'è, però la regola è scritta, quindi vi aiuta pure questo a... Adesso voi avete tutti gli strumenti per solicitare la prossima volta che avete la testa a Firenze nei confronti del Kazan, perché fino adesso voi siete stati nelle sue mani, e prima che avere un bene che sbaglia l'accento non lo sapete, adesso se sbaglia un accento, soprattutto se liscia un tam, state giù, perché il pubblico non è abituato a, ma le persone sofisticate stanno pure di pianino. Ora, è come importante leggere correttamente il testo con le vocali giuste, così è importante anche mantenere i teamim giusti, va bene? Perché i teamim danno senso reale al canto e danno senso reale alla al significato del testo. Vediamo se mi riesce di trovare. Allora, ho segnato, ho cercato con questo sistema di ricerca i versi nei quali compare l'espressione Vaikra Sechem Hashem. Allora, ce ne sono, adesso ce ne interessano due. Questo si parla di Abramo, che spostò di lì, e ce ne c'era verso la tenda a Betella, ma io pensavo il Tea Flashem e costruì là un altare al Signore. Come lo leggete questo? Questo qua da? Vai grazie e c'è la scena. Dove fermate? Qual è il segno valutare? Quello sotto la breccia, picca. Quindi noi mettiamo vai grazie e c'è la scena. Va bene? Adesso vedete quest'altro verso. Come è scritto qua? Vai tra, Vaiere da Donai e Anana, questa è la rivelazione di Dio a Mosè quando dà le mitote, quando dà gli attributi divini, in caso particolarmente sacro. Il Signore scese in una nube, vai a terra in Mosciam e si pose con lui là, vai tra, Vaiere. Vi ricordate il prezzo da questo? Aspetta, dov'è questo? Aspetta, questo ci vuole. Allora, dov'è? No. Ok? Ho perso? Allora, devo qua vai tra le scelte scelte. E qua vai tra le scelte a scelte. Qual è la differenza? La differenza? Allora il Dharma ti ha fatto capire che c'è una differenza fondamentale. Perché qua Abramo, soggetto, chiamò, invocò il nome di Dio. Abramo invocò il nome di Dio. Vaikra, soggetto, Abramo il nome di Dio. Mentre invece qua, se il Signore scende, e il soggetto del verso è il Signore, Hashem, Vaikra Hashem, Hashem, il Signore è lui che chiama il suo nome, è Dio che parla. Come è differente? Ed è il Tam che vi dà il senso e se siamo di questa differenza, altrimenti non avreste cosa. Dio proclama il suo nome, mentre invece prima è Abramo, che chiama il nome di Dio. Due cose differenti, la stessa espressione si legge, parola del quale va uguale, l'interpretazione ve la fa leggere in maniera differente. C'è un altro concetto da imparare. Torniamo a Shemot. Noi possiamo prendere un brano da Pietro. I pastoretti che hanno messo i puntini di Teamim nel testo non l'hanno fatto in maniera arbitraria, ma sono andati secondo il senso, abbiamo detto. Dove hanno messo Tofatuk, dove hanno diviso in due e poi ulteriori divisioni. Poi c'è tutto il problema delle divisioni intermedie e i collegamenti. Allora, quando l'interprete, il massoreta, deve presentare il verso, un segmento sempre più piccolo e usa i suoi segni, non può mettere i segni che gli pare, non può usare perché c'è la diversa, uno di questi segni c'è un significato particolare. Secondo la Kabbalah, questo che facevamo prima, non soltanto le lettere hanno un senso sacro, non soltanto le vocali hanno un senso sacro, ma anche i teanim hanno un senso sacro, e quindi il Salm giusto al posto giusto ha suo senso. Per cui quando si fa una gerarchia, vedete, qua ci sta il Tofatut, va bene? Qua ci sta un Zakhet Katan che divide quindi questo segmento in due parti. Questa successione qua non è una successione casuale, è una successione di congiuntivi che sono quelli che possono essere attaccati a questo. Cioè, rispetto a questo segno non ci potete mettere prima quello che prepare, ma ci potete mettere soltanto alcuni di anni in particolare. E quindi le successioni, guardate questa successione qua, vai tra e scema a scema, guardate che ci avete qua questo segno, qua questo shofar e questo perché. Ed è la stessa successione che vedete qua. Vedete, è la stessa, questo, vedete, non sono messi a caso, sono secondo linee gerarchiche ben precise e collegamenti gerarchici ben precisi. E vorrei dare qualche concetto che riguarda il canto. Allora, abbiamo, come abbiamo detto, diverse tradizioni musicali e che variano da regione a regione. Di solito la tradizione ashkenazita è molto uniforme, non ha molte varianti. La tradizione sefardita ha diverse varianti. La tradizione ebraica italiana è molto differente. Adesso per sentire un campo liturgico secondo gli ebrei italiani dovete andare a Torino o a Milano, perché a Roma non si usa più. Lo usano soltanto chi se lo ricorda alla Mishmarà, o si usa nei giorni in cui ci sta un secondo secolo per leggere il pezzo del secondo secolo. Anche questo è il risultato di un compromesso, come quando lo fa lo Stato italiano decide una cosa o l'altra, quando c'erano per dietro le cinque scuole e ne si venuta fuori una solo, dei tanti modi di lettura del secolo ne ha prevalso uno e si è dimenticata la tradizione degli ebrei italiani. La tradizione degli ebrei italiani che ha degli elementi di originalità rispetto a tutte le altre. Per quale motivo? Quando io leggo questo verso, per esempio, Vaiven, leggo questo segno, Shamami Sereat, lo leggo con la stessa melodia, in altri Minachim magari due segni differenti, due melodie differenti. A Roma lo leggiamo così. Tutto questo, la melodia che ce ne si è abituati a sentire nei templi romani è una melodia spagnola. Vaikra Beshem Adonai Vayetsham Ahulo Vaikusham Amelchak Be'er. Allora, ogni segno viene cantato. Nel rito italiano la differenza essenziale è che prima di tutto non si canta tutti gli anni, ma soltanto un gruppo molto ristretto e più importante. E l'altra differenza è che tutto dipende dalla disposizione dei pianeti, che vuol dire che c'è l'ultimo Tano in verso, e prima di quello bisogna identificare il penultimo Tano, il penultimo. Quale che sia questo penultimo Tano, la melodia sarà quella dell'ultimo Tano, cioè non è la forma del Tano, il tipo di Tano che interessa, ma la sua posizione. Quindi secondo il rito italiano, a seconda della posizione del Tano nel verso, si cambia melodia. Quindi, quella che dovrebbe essere la melodia originale di Voltaire, se sta in penultima posizione, si cambia. Il risultato è molto elegante, Questo verso, per esempio, il tema finale di quelli importanti è il Tofasuk. Quello che lo precede è il Zakher Katan. Questo diventerà il penultimo Tano. Allora, se uno spagnolo legge questo verso canta va rimeler arac e la migrar va apuzat mereu ufichol sartero, in italiano legge va rimeler arac e la migrar, e poi questo qua che il penultimo Tano canta con la melodia dell'ultimo Tano va apuzat mereu ufichol sartero, diventa una cosa elegantissima. Cioè si accompagna il senso del verso a seconda della posizione. E come sistema sembra un sistema più antico di quelli diffusi in tutto il resto del mondo, originato da esistere direttamente arrivati in Italia. Quindi questa tradizione che l'Italia si sta perdendo, se non a Torino e a Milano, è una tradizione che corrisponde alla antichità specifica della nostra cultura ebraica italiana. Ora, nelle fotocopie, per chi ce l'ha, per guidarvi in questa lettura di fotocopia, questi concetti sono stati, tutto quello che vi ho rappresentato ci sta, e ve lo potete quindi rivedere. L'origine storica parla di quando questi diamim sono stati usati, l'origine di singolare diamim, poi che cosa significa diamim come sistemi di interpunzione. Nella tavola che sta a pagina 3, la tavola fondamentale, che parla di un computer anni fa che è voluta non so che cosa, questa tavola tiene presente anche una variante di cui non vi ho parlato, ed è che il sistema dei diamim cambiano i segni grafici dai manoscritti alla stampa. Cioè, nei manoscritti antichi in questa maniera sono non stampati di quello che ne hanno usati altri convenzionali. Una cosa che non vi ho detto, perché vi avete semplicemente fatto impazzire, però lo leggete con calma, è che esistono diamim uguali per differenti funzioni. Lo stesso Tano può essere, lo stesso segno grafico può essere disgiuntivo o congiuntivo. Oddio, come faccio a capirlo? È molto complicato. Vi faccio semplicemente un esempio, poi con questo mi fermo. Allora, di uno che ho già parlato, stanno alla pagina 14. Il Tofasuk è dato da una lieta in basso e due punti, non va confuso quello il manager, che è questo qua che compare da solo, va bene? Questo è una piccola parte. Non può essere confuso, perché dopo il top a tutto, dopo questo c'è sta subito questo, quindi questo è abbastanza semplice, non confondersi. Guardate questo segno qua, questo è un segno problematico, perché è un segno disgiuntivo chiamato pasta, lo troviamo anche qua. Vedete? Che si può confondere con questo segno qua. Vedete, è uguale? No, qua no, questo è uguale, ma non è lui, non è lui. Non lo troviamo qua, vediamo un po'. Vediamo se ce n'è uno uguale. Ecco qua. Questo è chiamato karma. Questo. Adesso vi faccio vedere. Il karma, prendiamo più difficile, però da un minuto vi perdono. Allora, il karma è un segno congiuntivo, va bene? E cade sempre sulla sillaba accentata. Lo stesso segno grafico è quello del pasta, che è un segno disgiuntivo. E come facciamo a riconoscerli? Allora, la regola è che questo, fate attenzione a una cosa, questa parola si dice scritta per magiera, la sillaba comincia con la resh, e quindi l'accento giusto capita sulla resh. Questo al di là, uguale come espressione, l'accento dovrebbe cadere sulla resh, invece dovrebbe cadere sull'alef, è fuori posto. Fuori posto. Allora, quando cade fuori posto, è disgiuntivo. Allora, sapete fino a qua? Fino a qua ci siamo. Allora, come faccio a sapere dove cazzo è l'accento? Se la regola è che deve cadere sempre fuori posto, sappiamo che gli amici indicano sia l'interpunzione che l'accento. Se questo, per distinguere dall'altro, mi cade sempre fuori posto, come faccio a capire? Allora, ci sono due possibilità. Se comunque sta nella sillaba accentata, e questo sta nella sillaba accentata, leggerà tira, va bene? Anche se sta fuori posto, tira. Non tira, tira. Però vedete, ma tira, cadeva sulla legge. Qua cade sulla Alex, ha sbagliato vita, ma insomma, ok. Quando invece mi deve cadere nel... io devo sapere dove cade, come facciamo? Ecco qua che viene stampato due volte, guardate che succede qua, vedete che c'è due volte? Un'era seta sta sopra la scavo e sopra la scappa, quello sopra la scappa indica che siamo di fronte a un passaggio disgiuntivo. Quest'altro aggiunto dice dove deve cadere l'accento, quindi questo dirà uvera vita. Capito il trucco? Anche quest'altro si succede semplicemente la duplicazione del primo per dirti dove deve cadere l'accento. E questo era complicato, vabbè, se per dire leggendo quella cosa.